Quaderni di Maurizio Porro. Con la connivente complicità di Ira Rubini.
One singular sensation, every little step she takes. One thrilling combination, every move that she makes.
Rieccoci, siamo ritornati, ci rituffiamo nei quaderni di Maurizio Porro per un'altra puntata alla scoperta di tutto quello che è capitato nella vita teatrale di Milano e non solo, dagli anni 50 fino alla seconda parte degli anni 70. Quaderni preziosi dove appunto sono racchiusi, incollati con cura tutti gli articoli, le recensioni, le presentazioni di spettacoli che hanno fatto la storia del teatro e che ci riportano indietro talvolta anche con delle grandi sorprese o delle piccole scoperte. Eravamo rimasti la scorsa puntata fermi a un titolo molto importante anche in termini di dimensioni per il Corriere della Sera, quello di Vita di Galileo, 13 quadri di Bertolt Brecht al Piccolo Teatro, uno spettacolo questo sì che è veramente la storia del Piccolo Teatro e del teatro italiano. Buongiorno Maurizio.
Buongiorno, buongiorno. Beh, questa è una Madeleine grande come una casa, perché tra l'altro è la storia del Piccolo Teatro e anche la storia di un suo momento difficile, perché fu chiuso per tanti giorni, per 60 giorni credo, per provare anche di più, e quindi varie polemiche eccetera eccetera, e poi naturalmente c'era la polemica soprattutto vaticana su Galileo, che non era stato ancora perdonato.
Non era stato perdonato per aver detto delle cose in fondo condivisibili.
Sì, eppure,
perché
no, sembra fantascienza, ma invece... è vero, è successo dopo che il Papa l'ha... invece Strela ha tenuto fede ai suoi principi, a quelli di Brecht, grazie anche, hanno fatto lo spettacolo memorabile, meraviglioso, la sera del 22 aprile 63, io vidi l'anteprima che era una domenica, era l'ultimo posto imbarcato di lato, però meraviglioso, un'esperienza, insomma, di quelli lì che si dice come non si può, se non si è visto non si può raccontare, o non si può raccontare se non si è visto. E lo spettacolo è interessante, come dici, come inizi a dire qui, no?
Sì, lo spettacolo è interessante e bello a vedersi.
Sì, e cosa innegabile.
Beh,
è un po' riduttivo, ma innegabile.
63. Però dice che l'attesa di questo spettacolo era più per Strehler che per Brecht. Di questi sono noti ormai il valore delle opere, le idee, la teoria e tutto il resto, insomma, tutto ciò si trova negli studi teatrali di Brecht e così via, quindi il nostro ormai...
Nel senso che il testo c'era, se forse era pubblicato, si poteva leggere.
Fa anche però lo spiritoso, te lo dico.
Sì, confesso.
Ma noi straniamoci da ogni pressione del neoconformismo attuale. E lo scrive, straniamoci, lo scrive in corsivo.
Per far vedere,
per far
che
capire
è riferimento.
Che è riferimento, sì. Lo straniamento. Allora, ascoltiamo... L'opera con spirito libero, un manifesto di intenti da parte del critico, no? Giorgio Strehler ha seguito le idee teatrali di Brecht da regista studioso e indagatore di sempre nuove espressioni e poi aggiunge dopo: ebbene, Giorgio Strehler, nonostante le insidie della pratica della teoria del Brecht, ecco sì. Che ci ricade nel... è riuscito a tenere viva l'attenzione degli spettatori che sono per ora sempre aristotelici e quindi disorientati dal nuovo metodo che li tiene su una poltrona per 5 ore di spettacolo.
È
il nuovo metodo.
Che,
sì, cioè, sì. Ma un aristotelico non sta sulla poltrona per 5 ore. Questa è... C'è una misura della resistenza nervosa ad un pubblico e non si comprende come un uomo di teatro quale Brecht non se ne sia mai reso conto. Ma Strehler va lodato senza riserve, ha offerto, fedele alle didascalie dell'autore, una scenografia nitida, sgombra, glabra, luminosa, grigia, severa, che richiama le stampe del tempo.
Che è di Luciano Damiani, bellissimo.
Sì, lo dice anche prima, che gli sono molto piaciute. Insomma, Giorgio Strehler più brechtiano di così non poteva essere, dice, ed è perciò che sa ad ammirare il suo spirito di ricerca, la sua abilità, il suo gusto, il suo talento, davvero interprete dello spettacolo.
È tutto ecco. Vero, è uno spettacolo sì, è meraviglioso, dei canoni, ma però, come dico io sempre, tutto questo è vero, però dentro c'era l'iniezione di una forma di poesia teatrale, di grande artigianato teatrale che nessun Brecht avrebbe potuto insegnare, quello era solo di Strehler.
Qui poi analizza, dice, racconta, spiega, insomma, del
aristotelico spettatore che sì, poi per mesi e mesi fu esaurì la platea del piccolo. Insomma, era uno spettacolo.
Dice di Tino Buazzelli: bravissimo nel rimanere il più possibile estraneo al personaggio. E nonostante la recitazione epica, Tino Buazzelli ha fatto di Galileo una figura massiccia, cordiale, mite, arguta, astuta, rassegnata, bonacciona, mangiona, e chissà quale altro rilievo gli avrebbe dato se avesse potuto calarsi nel personaggio. Quindi,
e cosa che poi durante le repliche credo che abbia fatto, perché mi dicono che all'ultima replica, dopo un anno o due,
era diventato
era
Goldoni,
come un
sì,
sera,
cioè,
era un altro spettacolo.
Facevano, come succede spesso, lo sì, sappiamo, insomma, perché... Bene, abbiamo reso il dovuto omaggio a uno spettacolo storico e adesso...
Dove c'era Giulia Lazzarini, che però al secondo anno non volle riprenderlo, seguì una sirena romana, credo di Visconti, che aveva in mente di fare La rosa tatuata e poi non fece, e quindi fu messa in castigo alcuni anni dal piccolo teatro, perché insomma non
si rifiuta.
Non si rifiuta, soprattutto è andata via dopo averlo fatto un anno.
Infatti, e pensa poi, che ha prestato accenti commoventi la Candida Virginia.
Sì, la Candida Virginia fu poi di Elda Ridoni.
Ma pensa, ecco, per cui fu poi riammessa.
Poi riammessa, ma con molti esami di riparazione. Nel frattempo è stata con altre compagnie, è stata con i giovani. Così. Però io dico sempre, è bella perché c'è un po' di tutto. Sant'Erasmo, Emma Grammatica faceva la damigella di Bard.
Ecco qua, infatti, di Salvator Gotta.
Sì. Quindi sono i due opposti, lo simolo della sapienza e della poetica nel teatro. Vanno bene tutti e due, intendiamoci, ma la cosa che mi diverte è che a pochi metri da una parte c'è il grande proclama del teatro brechtiano e dall'altra invece il massimo del rigoglioso e lussureggiante romanticismo languido e lacrimoso della damigella di Bard, una grandissima attrice come Emma Grammatica, che aveva avuto già, non so, 80-90 anni, insomma, è una delle ultimissime cose che fece.
La chiama gloriosa attrice.
Sì.
Che vuol dire, sì, fondamentalmente.
Siamo... No, poi fece ancora una cosa con De Lullo meravigliosa, Il carteggio Asper di Arrigenis.
Ecco.
Ma però, insomma, siamo in finale di partita, ecco.
Ci sono degli stelloncini.
Ah, io li adoro.
Dov'erano gli stelloncini?
Ce ne sono tanti.
Intanto aspetta, qui c'è un Miller presentato a Spoleto.
Negli stelloncini però... io mettevo le cose che consideravo da giovane un po' snob, non abbastanza degne, quindi musica leggera, commedia musicale. Pensare che adoravo la rivista della commedia musicale, però no, devo dire anche che il Corriere non faceva le recensioni delle commedie musicali.
Ecco Isabella Tre Caravelle e un Cacciaballe.
Apertura del Teatro Odeon.
Del Teatro Odeon, classico. Vediamo cosa scrive EP. Si deve anzi dire che l'attore Faò, con i suoi virtuosismi mimici, la prontezza delle accentuazioni, la gustosa estrosità dei movimenti, ha più di una volta colpito gli spettatori suscitando ripetuti applausi, e Faò, regista, nel far posto ad accenti brechtiani, del resto avvertibili anche in taluni passi del testo, Brecht sta influendo sui palcoscenici di mezzo mondo ed è logico che i suoi modi si manifestino un po' dovunque.
Comincia a essere un certo allarme.
Dimostra una capacità di assimilazione la cui prontezza non si esercita mai a danno dell'equilibrio complessivo. Franca Rame, prima come Isabella, poi come Giovanna, si è validamente impegnata recitando con garbo e spirito, e fra gli altri numerosissimi, tutti destinati a parti multiple, ci sono Antonio Cannas, Ettore Conti, Valerio Ruggeri, Pietro Nuti, Carlo Montini, Rino Silveri. Sì. Belle le musiche di Fiorenzo Carpi.
Non c'era Mariangela ancora,
no.
Rino Silveri, che poi è la storica spalla di Mazzarella nella compagnia
milanese. Sì. Allora, vado cercando gli stelloncini.
E gli stelloncini, ripeto, erano le cose che in realtà il Corriere non recensiva, che le riviste non si recensivano, cosa che secondo me è sbagliata, ma è successo così. E anche le commedie musicali non si recensivano. La prima è stata Rinaldo in campo, perché erano spettacoli bellissimi, non belli.
Assolutamente.
Solo uno snobismo così culturale.
Ecco, qui ce n'è uno, c'è cioè quello di Rugantino al Teatro Lirico, Garinè e Giovannini ovviamente, quindi arriva a Milano il famoso Rugantino, E poi c'è 365, la rivista di Marisa Del Frate con Don Lurio e Raffaele Pisu al Teatro di Via Manzoni. E qui già ci sono echi della TV.
Qui ce ne sono di carini, guarda.
Lara St. Paul con i camaleonti, te l'ho mai detto che ero innamorata di uno dei camaleonti, di Livio, quello con i baffoni e i capelli ricci.
Allora sei nel tuo terreno.
Sì, perché li avevo visti a Sanremo, in realtà qui siamo un po' prima di quando loro sarebbe stato di lì a qualche anno, li avevo visti a Sanremo dove avevano vinto con Eternità, però parliamo appunto della seconda parte degli anni 60, e avevo scoperto attraverso la mia custode che la cartoleria sotto casa mia era tenuta dalla dall'allora fidanzata di Livio dei Camaleonti, che quindi mi ha fatto una foto con dedica. Sì, guarda, ce l'ho ancora la foto dei Camaleonti alla piccola Ira. Sono commossa. Sì, ecco uno stelloncino dei Camaleonti che erano allo Smeraldo. E poi invece al Puccini che era il Puccini
era
nostro,
era la seconda visione, il Puccini nostro, sì.
La compagnia dialettale legnanese, ma sono i legnanesi?
Sì.
Che si chiamavano compagnia dialettale legnanese.
Tradizione, diciamo, storica.
Fam, fum, frece, fastidi, ma l'hanno appena rifatto, fam, fum, frece.
Perché poi dopo lo riprendono tutti.
Adriano Celentano, lo Smeraldo, come tu giustamente dicevi.
I legnanesi hanno girato tutti i teatri di Milano, compreso il Manzoni.
Sì, allo Smeraldo poi fino a...
Meno il piccolo, ecco.
Poco prima che... Io proseguo, guarda, siamo ancora nel 63, sul finire del 63, c'è l'Amleto di Albertazzi con la regia di Zeffirelli presentato a Roma, però quindi questo è uno
dopo
dei...
arriverà a Milano subito dopo, meraviglioso devo dire. Poi c'era il famoso Arlecchino a Villa Litta il 10 luglio del 63.
Certo.
Che è quello in cui debutta Soleri.
In cui debutta Soleri e diventa...
Il doppio quando erano in America, ma... Da Paolo Martini Moretti ci fu un'interruzione e poi la grande ritorno con questa edizione all'aperto, molto bello, dove si era credo Valentina Cortese.
E c'è Zeffirelli di nuovo su Albi con Sara Ferrati, Chi ha paura di Virginia Woolf, abbiamo appena visto quello di La Tella.
Questa è la prima volta che lo davano però in Italia,
sì.
E quindi anche qui un testo un po', non dico scandaloso, ma insomma che mise un po' in agitazione le signore. Io ricordo di averlo visto, non c'era un teatro
con signore
pieno.
Agitate?
Signore pensierose, insomma, sì, un pochino...
Un po' così, che vedevano una possibilità, forse, non...
Sì, anche. Invece Bernardino e signora Amica era una commedia meravigliosa.
Ma chi era Rossana Gatteschi che si firmava Giulio Gatti?
Mi prendi
Antigone Locascio, messo in scena da Giorgio Albertazzi all'Eliseo di Roma. L'autrice, incredibile, Rossana Gatteschi, autrice che si firma con lo pseudonimo di Giulio Gatti. Il dramma ha vinto il premio I di Saint Vincent. La signora Gatteschi, socio della boutique di Sonali Das Gupta, che ti ricorderai era la moglie di Rossellini. La moglie, è moglie dello studioso milanese Umberto Ferrini. Ha al suo attivo 4 lavori teatrali e 2 premi, ma è questa Antigone la sua prima opera che vede la luce della ribalta.
Vedi come tutto si lega.
Ma riscopriamo la Gatteschi.
Cioè, l'ha fatta nuova, la vado a prendere il programma, ci informiamo.
Ma riscopriamola, cioè voglio dire, è strano che ci fosse una
una cosa fra la tragedia greca e la mafia, io così, incasellata
in questo modo.
Comunque c'era la Proclaimer che per me era il massimo dei massimi, quindi andava bene.
Prima mondiale a New York, come dicevamo, ancora si scriveva così, l'immagine tragica di Marilyn nella nuova commedia di Miller. Erano obbligati?
Sì, sì, perché anche quelli sono andati a Tortoriere, che era dopo, ma bisogna stare non New York. E lì che ho detto, ma Los Angeles possiamo però.
Perché?
Non gli angeli.
Gli angeli. After the Fall, dopo la caduta, no?
Che infatti verrà poi adesso
al
lo troveremo.
Repertory Theater con la regia di Elia Kazan.
E di lì erano i casi rari in cui si mandavano un inviato dall'Italia in America, perché Miller, Kazan, eccetera.
Marilyn era morta, Miller era l'unico che l'aveva veramente amata, eccetera, eccetera.
E poi quel testo lì è stato completamente dimenticato, non l'ha fatto più nessuno. It's been a long
change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will.
E una serata con Franca Valeri, che questo va sempre bene,
sì.
Siamo nel 64, il 3 febbraio, la Franca ogni tanto ritorna a Milano, torna alla ribalta del Nuovo, sola col palcoscenico volutamente disadorno con solo tre paraventi e una fitta schiera di personaggi, senza ricorrere a suggerimenti esterni, soprattutto senza rinunziare a se stessa. Qui però c'è R. Rad.
E vedi, comincia a essere Rad una radice, quindi è cambiato
lo stile, non avremo più quelle... lo spettacolo interessante e gli spettatori aristotelici, però...
No, quello è meraviglioso. Aristotele ce lo compro.
Questa è la Valeri, scrive R. Rad, satirica che non perde di vista il costume, ma per avere un'idea della capacità parodistica dell'attrice bisogna ascoltare il piccolo saggio di recitazione epica con il quale, a suo modo, essa rende un ennesimo omaggio a Brecht. Qui il personaggio della Valeri è la Valeri stessa. Successo caldissimo, un crescendo di applausi che alla fine dello spettacolo hanno raggiunto un'intensità particolare.
Sì.
Non scrive più si replica, perché era una serata unica,
sì,
perché quindi non poteva scriverlo.
Faceva le sue donne, insomma,
sì,
c'era sempre la fila.
Del 64, perdonami, hai ragione.
E abbiamo glissato La fastidiosa di Brusati e abbiamo glissato My Fair Lady, con Delia Scala, Gianrico Tedeschi e Mario Tenuto e Tina Lattanzi che faceva la mamma.
Ah.
E Tina Lattanzi, meravigliosa voce del doppiaggio.
Era poi andato
italiano
in televisione, anche quel My Fair Lady.
No,
lo avevano,
non
aveva
ancora, non erano tempi di riprese, purtroppo.
Siamo
no,
sicuri.
Magari
non aveva
se me
fatto.
Lo trovi, ma comunque 100 repliche,
100 repliche
in primi casi,
successo
e Ingrid
clamoroso.
Bergman seduta in platea alla
prima,
me lo ricordo, perché era la moglie di Lars Schmidt che aveva i diritti per tutta Europa, per
sì. Sigfrido a Stalingrado, due tempi di Luigi Candoni, ti dice qualcosa?
Non
il teatro a Firenze?
Non tantissimo.
Eppure ha vinto il premio Valle Corsi ed è stata messa, forse non ha avuto
il premio Valle Corsi, ricorre molto.
Valentina Fortunato Corrado Pani, con le voci di Carlo D'Angelo e Sergio Fantoni. Vabbè.
Mi dice ancora il Puccini, Walter Chiari, in Buonanotte Bettina.
Buonanotte Bettina, che meraviglia, è certo.
E poi mi dice 3 aprile, 6 personaggi, nella famosa edizione, diciamo, rinnovata, pulita, bella, dei giovani di De Lullo, Falk, eccetera. Da Guarnieri non c'era già più, ma c'era De Lullo, Falk, Valli, Albani.
Eccolo Mazzarella, con la sua compagnia stabile del teatro milanese al Gerolamo, con la rievocazione del Te Coppa, e comincia tutto quel periodo.
E trovato anche il Teatro dei Gialli di Via Giusti, pensate, nel 64.
Allora
si chiama proprio Teatro dei Gialli di Via Giusti.
Ma è sempre il Pavoni che cambia veste, dove appunto si faceva il zio Matt e poi più avanti invece si faceva dell'altro.
Subito dopo l'Otello di Laurence Olivier a Londra, vedo che c'è il Teatro dei Gialli di Via Giusti.
Il teatro a Milano è il Fratel de Dossorel di Possenti, al Gerolamo, ma Possenti?
Possenti era quello di prima, quindi siamo andati, come mai?
No, di Possenti.
Ah, l'autore.
Era parente.
Era lui.
Lui stesso scriveva,
Eligio
faceva
Possenti,
il critico?
Sì, scriveva. Una
e il fratello del Dossorel scriveva.
Sì.
Allora capisco, tutto
era
torna.
Era meglio Simoni.
Era tutto torna, tutto,
sì,
torna.
Tutto torna.
Eccolo,
sì,
qua, aperto a Milano il Teatro dei Gialli. Hai visto? Sorge in Via Giusti.
Temo che sia durato una stagione, perché poi non si è più sentito.
Primo spettacolo a casa per le 7, di Sheriff. Ti dice qualcosa?
No, confesso.
L'ultimo giallo che Giulio Donadio nel 50 portò in giro per l'Italia.
Giulio Donadio è un vecchio attore che sentivo nominare dai miei, ma non credo di averlo mai visto.
Al Manzoni Piccola Città, la regia di Fantasio Piccoli.
E all'Odeon Angoscia, che è il famoso film sempre con la Bergman a proposito.
La Kammerspiele di Düsseldorf a Palazzo Durini.
Ecco, anche Palazzo Durini sarebbe tutto da ricordare.
Da ricordare.
Sì, da rieditare.
Come dicevi, no? Cioè un luogo importante che assolutamente non è...
Tanto un luogo bello, un luogo autorevole, antico, dove però arrivava il living e andava sotto le poltrone, sotto le sedie e tirava le gambe delle signore terrorizzate. Dopo, compresa mia madre, che ebbe una paura tremenda perché facevano quegli spettacoli di Vietnam, eccetera.
Ma quante novità italiane, Maurizio!
Tantissime,
mamma
tantissime,
mia,
sì.
Rassegna della prosa, la ribalta di Spoleto. Fra le novità italiane è Eugenio, il trionfo della salute di Sandro Baini e I piedi al caldo di Enrico Vaime, che noi...
Vaime era bravo,
bravissimo.
Ha scritto tantissimo, tantissimo, Balzac ha scritto.
Eh sì, ha scritto tantissimo, ha scritto per la televisione cose indimenticabili. Qui c'è una cosa su Edimburgo, qualche volta andavano anche a Edimburgo. Enrico IV senza Falstaff, la regia di Joan Littlewood. In agosto, naturalmente, c'era. Durante il festival, c'è una lunga recensione di Raul Radice che se n'è andato ad Edimburgo e quindi ha cominciato a viaggiare. Ci sono più recensioni estere o di altre città? Cioè, Settimo ruba un po' meno, intanto.
Perché d'estate in genere si viaggia, ma come dici, comunque facevano tanti. Ora le recensioni, una volta alla settimana ce n'è una. Come potrebbe oggi il mio corrispettivo raccogliere le recensioni del Corriere?
La compagnia dell'Old Vic a Bristol, guarda, è andato anche a Bristol, Raul Radice, si vede che parlava inglese, perché a questo punto evidentemente, sì. Non so se il nostro EP...
Possenti.
Cioè, per cui, sì.
Dai, me lo ricordo, Possenti era proprio... per me era Matusalemme perché ero giovanissimo, quindi...
C'è Genet con Le Nègre... Da Nuova York, sempre, perché come tu giustamente, però in questo caso a Venezia, il Festival della Prosa arriva da
anche
Nuova
quello
York,
si seguiva moltissimo tutte
esatto,
le cose.
Per cui qui ancora Montanelli che scrive: I sogni muoiono all'alba. Il Trogolo al nuovo,
sì.
Successo clamoroso con Lia Zoppelli. Ecco qua.
Ecco lì invece dello Stelloncino, vediamo fatto tutto un pezzo. Invece il povero Macario c'è solo il Stelloncino, le segno di Erminio VIII.
No, Erminio VIII, il titolo è meraviglioso, le sei moglie di Erminio VIII.
È bellissimo, aperto le prenotazioni.
Veramente geniale. Sto guardando se è noto, ecco guarda, Gerolamo Iannacci di nuovo, ultimi due giorni dopo uno strepitoso successo, siamo nell'ottobre del 64.
Beh, ormai era scoppiato il fenomeno Iannacci.
Assolutamente, ritornami lì, sempre al Gerolamo.
Sì. Sarà stato il nostro Crivelli, naturalmente.
Sarà stato sempre Crivelli.
E poi le baruffe.
Eh sì, sono le baruffe.
Si apre il lirico, cioè si apre nel senso della gestione del piccolo e con le baruffe che zotte. Altro spettacolo memorabile, famosissimo, vistissimo, se si può dire, frequentatissimo. E che ha, come al solito, dato una linea interpretativa a Goldoni di realismo che non aveva prima, insomma. Un spettacolo meraviglioso, ripreso poi tante volte nel tempo, con un cast incredibile. Qui parlavano un chiozzotto stretto, perché Strelli aveva portati a Chioggia una settimana
costretti.
A sentire proprio.
Sì, certo.
E quindi all'inizio non si capiva assolutamente niente, però per la solita magia del teatro, spettatori aristotelici e non, dopo 5 minuti capivano tutto.
Stavo guardando gli Stelloncini per vedere, perché adesso...
Ti sento zitta anche tu.
Qui c'è una cosa sullo shock in Germania, però è Ettore Petta che scrive.
Questo non
Bonn, 2 gennaio, shock per una novità di UNESCO, fame e sete in prima mondiale a Düsseldorf.
Vedi, qui non è neanche più teatro, ci dà una valenza sociale importante.
Eugène UNESCO, 2 gennaio, a questo punto siamo nel 65, vero?
Sì.
Nuovamente messo sotto sopra critici e pubblico con una pièce che va al limite del sopportabile, come scrive Wellinghausen, che suppongo fosse un critico tedesco,
la voce.
Sulla Frankfurter Allgemeine. Fame e sete si intitola il lavoro presentato in prima assoluta a Düsseldorf e suddiviso in tre. Ma come prima assoluta di UNESCO a Düsseldorf? La fuga, l'appuntamento e la messa nera del buon ospizio, diviso in tre parti. Si tratta della fuga di Hans Jedermann dal mondo di tutti i giorni, da una casa confortevole della moglie e della figlia, mosso dal desiderio di ritrovare la purezza e il sole pieno, di affondare nell'estasi, va alla ricerca dell'assoluto, eccetera. Insomma, questo, UNESCO lancia una sfida, particolarmente cruda per i tedeschi, che hanno visto nell'intellettuale marxista Brecht una trasfigurazione in senso relativista. C'è il marxista Brechtol e il cattolico Tripp. E quindi loro hanno visto praticamente il misconosciuto poeta che in Germania, almeno nella parte occidentale, è amato, temuto, odiato, ma sempre rispettato, non gli andava che l'avessero preso in giro, certo. Fondamentalmente, visto che lo prendevano su sé. La scena dei due intellettuali perseguitati dai monaci fino alla loro completa subordinazione alla loro volontà è lunga, sconvolgente, possiede nella sua amarezza la forza di una visione che richiama Gloster o Calderon.
Vedi, questo era un pezzo non di un critico, però devo dire, non mi ricordavo assolutamente.
Ionesco non crede agli intellettuali, che siano di sinistra o di destra, e rompe con gli uni e con gli altri, cercando col suo eroe a modo suo la libertà.
Come aveva dimostrato con Rinoceronte.
Interessante questa critica di Dantin.
Adesso, se vuoi passare invece un altro stile, tu chiami gli Sterloncini, dici questo.
Teatro Odeon, i rompiglioni, come, sì. Come dicevano i genitori una volta per non dire parolacce, Paolo Carlini, Lia Zoppelli, Marisa Merlini, Tony Ucci, rivista di Castaldo, Faele Torti, grande successo, una rivista, chissà cosa facevano. Tu l'hai visto?
No, non credo. Perché temevo sempre che fossero troppo fascisti.
Ecco.
C'era scanzonatissimo, era proprio il cabaret di destra.
Ma va?
Sì. Noschese,
Conta,
Pandolfi e Antonella Stemi soprattutto. Un bagaglino un pochino meglio.
Meglio,
insomma.
Certo, perché erano
anche
bravi.
Anche teatralmente meglio, però dichiaratamente da quella parte lì. Insomma. Quindi facevano scanzonatissimo, 62, 63, 64. No, fecero anche un film che c'è. Poi i tre attori sono tutti figurati, Noschese, bravissimo. Pandolfi, un monumento, e Antonella Stemi anche era brava, però l'ideologia era quella.
Siamo arrivati alla fine della puntata, anzi abbiamo anche un po' sforato, quindi asciugherò qualche mia chiacchiera, magari quella in cui dico che mi fidanzo con uno dei camaleonti.
No, ma quella è carina invece, scusa.
Solo per salutare gli ascoltatori e te, abbiamo già parlato di Franca Valeri in questa puntata parecchio, debutta questa qui, quello là, al nuovo, la novità di Franca Valeri con la regia del marito Vittorio Caprioli. Insomma, parlando della Franca, ancora una volta, noi vi salutiamo perché siamo arrivati alla fine del tempo, siamo arrivati al 65 abbondante.
Sì.
E dobbiamo arrivare al 76, insomma, vedo Macario e le sue donnine e guarda, tu dici una cosa, pare scanzonatissimo, ecco. Teatro Odeon, Noschese, Steni, Pandolfi, la novità di Dino Verce.
Che sarebbe Dino Verde?
Dino Verde, perché cancellata la D, scusa,
sembrava. Non stato io, però.
Ma Verde scriveva il cabaret fascistissimo?
Sì, sono fascistissimo, di destra, sì. Non era proprio così, però
insomma,
però l'ideologia era quella di Novelli,
ecco,
sì.
vedete, ascoltate i quaderni di Maurizio Porro, che si spiega la storia d'Italia e anche della sua cultura. Alla prossima puntata, ciao Maurizio,
arrivederci, ciao.
Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando. Commissario, sì, l'Armando, era proprio il mio gemello, però ci volevo bene come fosse il mio fratello. Stessa strada, stessa osteria, stessa donna, una sola, la mia. Ma che delitto di gelosia, io c'ho l'alibi a quell'ora, quasi sempre via. Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando. Il commissario sa, l'Armando mi picchiava col martello, mi picchiava qui sugli occhi per sembrare lui più bello, per far ridere gli amici mi buttava giù dal ponte, ma per non bagnarmi tutto mi buttava dove asciutto. Ma che dice che l'han trovato denudato senza scarpe, già sbarbato? Ma che dice che gli han trovato un coltello con la lama di sei dita nel costato? Commissario, sto coltello, non lo nego, è roba mia, ma c'ho l'alibi a quell'ora, sono quasi sempre via. Era quasi verso sera, sono dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, ho buttato giù, pardon, è caduto giù l'Armando e a tatta. Da 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 da